Allora, sempre all'ascolto di Radio Blackout, 105-250, la modulazione di frequenza. Ci apprestiamo al prossimo collegamento, questa volta sarà con Francesco Martone. Parleremo di quello che avviene in Ecuador, perché in Ecuador c'è stato il tentativo da parte del presidente Guillermo Lasso, cioè ha sciolto il Parlamento per bloccare un processo di impeachment contro di lui, provocando allo stesso tempo la fine del suo mandato. E c'è molta tensione nel paese, un paese che peraltro, insomma, è sconvolto da una violenza strutturale come non si era mai vista prima, e conseguenza anche delle crisi sociali che ormai, insomma, non si riesce più a governare, soprattutto perché Guillermo Lasso è un conservatore, un banchiere ed è il portavoce degli interessi della borghesia compradora. Allora, eccoci qua in comunicazione con Francesco Martone, profondo conoscitore dell'Ecuador. Pronto, ci senti? Grazie per essere qui ai nostri microfoni. Allora, insomma, noi stavamo così introducendo un po' l'argomento, l'operazione che ha fatto Lasso, che diciamo dal punto di vista tecnico-istituzionale si chiama Muerte Cruzada. Ecco, intanto spiegaci un attimo che cosa significa questo ricorso alla Muerte Cruzada, che poi in altre parole ha sciolto il Parlamento per non subire l'impeachment.
Praticamente, allora, la Muerte Cruzada è un'istituzione, una possibilità che è prevista dalla Costituzione del 2008, quella di Montecristi, che poi di fatto ha rappresentato la cornice istituzionale della cosiddetta Revolución Ciudadana. È prevista come facoltà sia da parte del Presidente che da parte del Congresso. Il Congresso, va ricordato, ha tentato la carta della Muerte Cruzada lo scorso anno in occasione delle rivolte popolari, che poi sfociare una durissima repressione da parte del governo, soprattutto a Quito, cercando appunto la destituzione del presidente, ma allora non si riuscì a trovare i numeri sufficienti per poterlo fare. Visto che la Costituzione prevede soltanto una volta per legislatura, per il Congresso, questo non è potuto succedere. Per quanto riguarda il presidente, ha tre opzioni, due delle quali devono passare attraverso il vaglio della Corte Costituzionale. Una invece, quella che ha utilizzato Lasso, quello di stato di grave commozione, di grave crisi interna, tra parentesi, dovuta secondo lui alla mancanza di volontà politica del Congresso di assecondare le sue scelte, e quindi imputando al Parlamento tutte le responsabilità, insomma, della sua incapacità di governare il Paese. Questa causa, nel caso di grave commozione interna, non ha bisogno del vaglio della Corte Costituzionale. Come è stato detto giustamente in precedenza, il contesto nel quale avviene questa operazione, diciamo, di scioglimento del Parlamento, Muerte Cruzada, significa fondamentalmente che viene scatenato un conflitto istituzionale tra due attribuzioni quello del legislativo e quello dell'esecutivo. Quindi quando gli obiettivi dell'esecutivo si scontrano con il legislativo, e l'esecutivo, ovvero sia il presidente, ritiene che il Parlamento non sia in grado di assolvere il suo compito, cosa che fondamentalmente in termini di democrazia parlamentare è molto da discutere, allora può avere la possibilità di sciogliere il Parlamento.
Sì, anche perché questa operazione sembra un po' un golpe bianco per certi versi, e poi è stata fatta soprattutto per evitare l'impeachment. E qui
allora, esatto. Allora, infatti, va letta anche in questa chiave. Da una parte c'è la assoluta incapacità di Lasso di poter risalire la china della popolarità, praticamente il punto più basso di popolarità del presidente e del suo governo. Dall'altra parte c'è l'incapacità di governare, diciamo, una situazione di criminalità e di violenza diffusa. Lui ha approvato la carta, diciamo, della nomina di un importante veterano della guerra contro il Perù, del veterano del Senepa, già sindaco di Quito per l'Izquierda Democratica, Paco Moncayo, ma chiaramente non c'era il tempo necessario per provare a ottenere, diciamo, dei risultati in termini di credibilità. E poi c'è la questione dell'impeachment, ovvero sia del giudizio politico, che appunto è una questione che va avanti oramai da mesi, dopo una denuncia da parte di un quotidiano online, La Posta, di tutta una serie di connivenze tra familiari e persone vicine al presidente e interessi anche del narcotraffico della mafia albanese. Nel caso specifico l'Affo viene accusato di omissione per tutta una serie di gestioni relative a un'impresa petrolifera. E comunque sì, ho ricordato una cosa, che lui era ed è tuttora uno dei più importanti esponenti, diciamo, delle oligarchie finanziarie del Guayaquil, ovvero sia della quella che possiamo considerare come la capitale finanziaria ed economica del paese. Il giudizio politico si stava avviando, di fatto, dopo una prima tornata di dibattito parlamentare, alla conclusione. Nei prossimi giorni, infatti, era previsto un voto in congresso.
Questa operazione ha scatenato un po' delle reazioni. Da una parte il CONAIE, che è sostanzialmente è l'organizzazione che rappresenta i popoli indigeni, che sono gran parte della popolazione equatoregna. Come si sta mobilitando rispetto a questo, considerando anche che c'è stata una vera e propria rivolta sociale negli ultimi anni in Ecuador? E poi anche l'esercito, che da quello che ho capito si è anche schierato davanti al Parlamento, comunque ha fatto vedere che si sta un po' muovendo.
Partiamo dall'esercito. Diciamo che le forze armate, in quel caso, cioè le immagini che sono circolate dell'esercito di fronte al Parlamento non necessariamente vanno lette come una sorta di intento golpista. L'opzione, diciamo, della morte crusada è stata prevista dalla Costituzione varata durante il governo Correa. È evidente che è una sorta di reinterpretazione, di una forma di presidenzialismo spinto, che in questo caso è stata utilizzata appunto in maniera estremamente opportunistica. Quindi tra la legalità e la legittimità anche in questo caso c'è molto da discutere, perché appunto anche il ricorso allo strumento costituzionale va letto nel contesto politico nel quale viene fatto. L'esercito un paio di giorni fa ha fatto un comunicato su cadena nazionale, quindi no, reti unificate su tutto il territorio nazionale, in cui sono comparsi questi militari in Imedina dicendo: noi difendiamo l'ordine costituzionale, siamo a difesa degli interessi del popolo ecuadoriano, con una velatissima minaccia, e chiunque volesse destabilizzare il paese andrà incontro, diciamo, a tutte le conseguenze del caso. Quindi con un'ingerenza assolutamente fuori luogo, ma certamente che non autorizza a immaginare intenti golpisti, anche perché lo stesso Lasso ha tenuto a sottolineare che lui non ha nessuna intenzione di ripresentarsi alle elezioni. Per quanto riguarda la CONAIE, allora la CONAIE ha al suo interno avuto una discussione abbastanza serrata, non tanto in termini di movimento indigeno, ma in termini di rappresentanza politica del movimento indigeno, ovvero sia il partito Pachacutic, che in questa occasione, anche in passato, è apparso abbastanza, diciamo, diviso al suo interno, no? Tra una posizione di radicale attacco al governo Lasso e altre di condiscendenza, comunque sia di dialogo, dovuto probabilmente anche alla pressione delle basi. Va ricordato che, insomma, il paese sta passando una crisi anche dopo il Covid estremamente dura, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, le classi sociali più svantaggiate o marginali, indigeni e campesinas, e il peso di due repressioni violentissime, quella appunto dell'allora governo Moreno, di questo di Lasso di quasi due anni fa, pesa. E quindi anche la CONAIE, soprattutto l'Unidas ISA, ha tenuto a sottolineare che non ci sarà alcuna forma di mobilitazione nazionale di paro, anche se appunto loro hanno osteggiato fin dall'inizio l'opzione della morte crusada. Sono convocati in assemblea permanente su tutti i territori. Ora, dopodomani, avranno un consiglio allargato con le altre federazioni di popoli indigeni. Però la situazione mi sembra che non sia, diciamo, favorevole a una possibile mobilitazione nazionale, anche per un'altra ragione, perché diciamo che oramai quasi la stragrande maggioranza delle amministrazioni locali sono state vinte nelle ultime elezioni dal movimento vicino, diciamo, alla regione sudamericana, UNES, che oggi ha il sindaco di Quito, il sindaco di Guayaquil, a tutta una serie di importanti province e regioni, insieme anche al partito Pachacutic. E quindi è abbastanza dubbia la possibilità che a Quito si ripetano situazioni come quelle in passato, diciamo, con un nuovo sindaco appena nominato, no? Vicino appunto alle posizioni della sinistra.
In questo contesto ti volevo chiedere, Correa, che insomma, senza personalizzare poi insomma scenario politico equadoregno, ha avuto un ruolo, una funzione, si esprime ancora rispetto alle vicende dell'Ecuador?
Sì, certo, certo. Allora si esprime sia direttamente che per interposta persona. E questo, diciamo, può risultare problematico, no? In futuro per quanto riguarda le possibilità, diciamo, lo schieramento correista, anche se poi i numeri già danno a intendere che nelle prossime elezioni, non in queste immediate elezioni, nelle prossime, poi spiegherò anche perché loro avranno comunque una vittoria dilagante. Lui di recente si è espresso sul tema della muerte crusada. Prima attaccando la possibilità e poi ha detto vabbè, in un modo o nell'altro comunque è costituzionale, non poteva neanche andare contro la Costituzione che comunque lui aveva contribuito a varare, e comunque sia sarà il modo finalmente per mandare a casa questo governo. Quindi è chiaro che per il correismo questa sarà l'opportunità per ritornare diciamo in grande stile a governare il paese. Correa perché lui ha tuttora, diciamo, è interdetto dagli uffici dei politici e quindi vive in una certa forma di esilio in Belgio. È prevedibile, a mio parere, che ora ci saranno le elezioni il 20 agosto per il nuovo presidente e il nuovo congresso, che però durerà fino al 2025, quindi soltanto per un anno e mezzo, e poi ci saranno altre elezioni. Allora bisognerà capire chi è che è disposto a bruciarsi questo anno e mezzo, perché sarà un anno e mezzo difficile, insomma, di crisi economica, di lottare contro la criminalità, dovranno usare il pugno di ferro, insomma è una situazione molto complicata. Però è evidente che lui, dice, di recente ha avuto un dialogo a distanza con Leonidas Issa, in cui ha detto ma tra noi le cose sono più le cose che ci uniscono che quelle che ci dividono. Certo, c'è un problema che riguarda la detta resistenza della CONAIE all'estrattivismo, non è un piccolo problema.
Non è un problema da poco questo.
È il problema. Quindi andrà vista, insomma. Certamente dentro Pachakutik c'è stata una discussione molto molto complessa. Ora è stato nominato un nuovo coordinatore che è molto più politico, però simile alleanza strategica col correismo. Quello che è certo è che da una parte dentro l'UNES, il movimento, diciamo, correista, si sta ragionando su chi candidare, si sta parlando della candidata donna. Dentro il movimento indigeno non si è ancora ragionato, perché chiaramente devono ascoltare le basi. Sicuramente si candiderà Yaku Pérez, che è stato il candidato indigeno alla prima tornata elettorale presidenziale, e che probabilmente avrebbe potuto essere eletto se non fosse stato vittima di una frode elettorale, però oggi non ha l'appoggio quasi di nessuno, cioè un piccolo partito politico suo, ha fatto un accordo con un politicante, insomma, un politico abbastanza spregiudicato. Dall'altra parte...
Cioè, lì non mancano mai queste figure.
No, che però portano voti. E poi però è lui è quello che riesce a intercettare probabilmente molto più di Iza, che è il presidente della CONAIE, che è una formazione, diciamo, mariateghista, marxista, ed è molto molto, diciamo, radicale e vicino soprattutto a posizioni indigeniste, che non necessariamente poi trovano diciamo il favore delle classi progressiste e urbane. Quindi sarà da vedere, però certamente non credo che Yaku Pérez abbia molte chance.
Certo, valendo più sulle generali, la situazione economica è disastrosa, ma mi sembra che gli insediamenti di Mariátegui, questo sorta di Gramsci peruviano, siano un po' andati persi, cioè nel senso, quando c'era Correa si era avuta una certa un certo sostegno, e anche si pensava che l'Ecuador potesse in qualche maniera cambiare modello di sviluppo, che invece mi sembra di capire si fonda ancora sull'estrattivismo selvaggio e soprattutto sulla rappresentatività esclusiva delle oligarchie equadoregne.
Allora, ci sarebbe da fare un'analisi. Sono due fasi. La prima fase è quella di una rivoluzione che ha cambiato radicalmente il paese, e si nota ancora, no? Cioè soltanto l'investimento nelle infrastrutture sociali e nell'assistenza sanitaria pubblica, ad esempio, è stato notevole e tuttora si vede. Dall'altra, la seconda fase, quella del secondo mandato di Correa, ha visto poi una trasformazione appunto con l'entrata in gioco del vicepresidente Glass, che appunto era molto vicino alle oligarchie di Guayaquil, poi è stato una delle vittime, diciamo, diciamo che può essere considerato una sorta di lawfare, no? Di uso della legge per perseguitare gli avversari politici. Ora lui è stato liberato, è stato in carcere, però rappresenta la seconda fase del governo Correa. Sì, il punto centrale, secondo molti analisti, è che quelle sorti di quel governo erano troppo agganciate al boom delle commodities, quindi alla variazione e all'oscillazione dei prezzi delle materie prime. E ora il commodity non è tanto più il petrolio, e chiudo, il paese è rimasto ostaggio fondamentalmente di un patto scellerato con la Cina di vendita anticipata di 10 anni di produzione petrolifera, quindi ora, proprio ora credo che termineranno di dare alla Cina il petrolio gratis fondamentalmente, e quindi quel petrolio non ha rappresentato una minima fonte di entrate, e quindi ora la nuova frontiera è appunto quella dell'estrazione mineraria, sempre molto spesso in mano ai cinesi.
Francesco, mi sembra che insomma abbiamo dato un quadro piuttosto articolato della situazione in Ecuador, di cui appunto ne sappiamo poco in realtà, e se ne parla poco, quindi ti ringrazio, a risentirci, a presto.
Sì, io tra l'altro tornerò in Ecuador ad ottobre, quindi ci possiamo aggiornare poi anche da là.
Ottima occasione, d'accordo, grazie, ciao, grazie ancora.
Buon lavoro, buona giornata.